morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning.
Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning,
good morning to you.
State già scritte da Silvio Pellico, scriverò soltanto un memoriale e leggerete un giorno sul giornale. Io sono un carcerato, ma non per questo il mio pensiero vaga. Ricordo di quando ero bambino, che avevo sempre a mia disposizione qui nel taschino un rilucente soldino. Bei tempi d'allora ad un tempo passato, pazienza o ricordo, ora son carcerato. Ma non per questo sono disperato, anzi tutt'altro, prego maestro. No, lei è di scuola, quell'altro, quello di musica, please. Prego maestro, please. Tacco, non so matto, batto le mani, sì sì domani faccio way. Mi chiederà un passante cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è. Scusi lei signore, lei chi è? Sono un carcerato, perché questa domanda va per te. Ritmo sincopato, do re mi fa sol si do re mi fa sol fa mi re do si do sol fa mi re do. Gioco baseball, sei un americano? Non sono carcerato, ritmo sincopato, ritmo, ritmo. Faccio way, si sono carcerato, miei signori, cosa c'è? Ritmo, sol per me.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra sestante che oggi ha voluto aprire con questa canzoncina di Alberto Sordi sul carcerato, ovviamente scelta dal nostro Franco Iappelli anche oggi qui con noi, perché diciamo che la Pasqua ci ha portato delle notizie molto importanti sul fronte internazionale. Ovviamente ne parleremo a lungo, perché poi Franco, buongiorno Franco, a
buongiorno,
proposito,
buongiorno a
e buongiorno anche Giorgio, buongiorno, benvenuti a tutti quanti, e ne parleremo ovviamente perché c'è stato un raid su Damasco da parte di Netanyahu, c'è quindi un'escalation, un tentativo di Israele di allargare il conflitto. C'è un problema però interno ovviamente ad Israele con Netanyahu che traballa, perché una parte sostanziale del partito degli ortodossi adesso veramente vuole fargli le scarpe, vuole mandarlo via, mentre un altro di quelli che noi consideravamo i dittatori assoluti dell'Europa insomma è dire molto, però uno come Erdogan ha segnato il passo alle ultime elezioni e sostanzialmente sembra non avere la maggioranza, insomma il mondo che sta conoscendo un passo diverso da quello che conoscevamo noi, che sta cambiando gli equilibri un po' da tutte le parti, ma non riusciamo poi ancora a intravedere quale potrebbe essere il punto di caduta di questo nuovo equilibrio mondiale. E anche per Ursula von der Leyen, che in realtà avevamo già incoronato per un secondo mandato alla guida della Commissione UE, ebbene invece ci sono dei grossi problemi anche per lei, perché c'è un'inchiesta in corso che guarda caso parte nel lontano periodo del Covid e riguarda i vaccini, che potrebbe azzoppare azzopparne la corsa verso la seconda, appunto verso il secondo mandato. Ma perché abbiamo cominciato con Il carcerato di Alberto Sordi, una canzone che molti di voi ricorderanno, perché ovviamente è una canzone di quelle tra le più note del noto mattatore, del compianto per alcuni mattatore romano. Perché Mattarella in questo momento sta conoscendo un periodo di raro attivismo dal punto di vista politico, con degli interventi che ovviamente sono degni del nostro commento. Il primo, è mio giudizio, è stato consono, ha riguardato la decisione sulla scuola di Pioltello. Vi ricorderete che c'è stato un preside che ha deciso di chiudere la scuola per la fine del Ramadan, e questo ha fomentato ovviamente la Lega di Salvini, che ne ha chiesta la testa senza se e senza ma. Ma contemporaneamente c'è stato il padre di Ilaria Salis, che sappiamo essere incarcerata in maniera disumana a Budapest, che ha chiesto l'intervento di Mattarella, o meglio ha chiesto a Mattarella di poter fare qualcosa per scuotere il governo da un'inerzia che in questo momento sembra quasi colpevole, e secondo me è senza il sembra. E lui che cosa ha fatto? Non solo ha risposto alla PEC che gli ha mandato il padre di Ilaria, ma ha anche telefonato al medesimo per cercare di capire quali siano le reali condizioni della figlia, e probabilmente per segnare un gol a porta vuota, perché dall'altra parte non c'è assolutamente niente, cioè c'è un governo che probabilmente fa finta o fa anche qualche operazione diplomatica, ma in questo momento si pensa a non rompere le scatole a Orban perché ci sono appunto le elezioni europee. Allora, intanto cominciamo da questo punto, perché poi giù per i rami si snoda tutto il discorso, perché è sull'Europa che vorrei un po' centrare questa nostra trasmissione di oggi. Allora, Franco, Mattarella e l'interventismo del Presidente della Repubblica, tu come lo leggi? Poi lo facciamo dire a Giorgio come lo legge lui.
Eccessivo, pregiudizievole, diciamo è uscito fuori dal seminato, non rispetta i suoi compiti, sta facendo politica nel peggiore dei modi possibili. Del resto, non lo dico io ma lo dicono fior di giuristi, non è questo il compito del Presidente della Repubblica. Poi cominciamo, allora lasciamo perdere la scuola di Pioltello e così via, che insomma ci potremmo perdere delle ore sul Ramadan, se è opportuno, se non è opportuno, genere.
Insomma, ci interessa
relativamente. Il discorso è invece sulla vicenda ungherese, proprio entrare a gamba tesa, cioè stiamo parlando di problemi giuridici, non stiamo parlando, sembra che uno telefona e dice: senti, che per favore mi liberi questa, che è un'amica mia, il padre mi sta rompendo le palle, non è così, eccetera, così. Cioè stiamo a sto livello, ma non è possibile.
Scusa,
tanto per cominciare, se avesse telefonato pure al pastore sardo che si è fatto 32 anni di galera innocente, magari sarebbe stato anche più credibile il figlio di Bernardo. Oh, perché diciamo le cose come stanno. Cioè, questo non può, scusa se mi adonto, ma questo non può travalicare quelli che sono i compiti di un capo dello Stato che rappresenta tutta la nazione, facendo il porco comodo suo. E sarebbe ora che la finisca, no?
Ovviamente non sono d'accordo.
Ovviamente, ma nessuno ti dice di no.
Ti prego, Giorgio, non mordere, ma digli quello
però
che...
Però scusa, hai detto, tra parentesi, scusa se ti riprendo, sta in condizioni disumane. Chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
No, è perché ti sembra normale che una stia con gli schiavettoni, eccetera, se
è
non
perché
c'è...
Perché Enzo Carra era normale che lo portavano con gli schiavettoni?
Non aveva le catene ai piedi.
Ah, perché invece gli schiavettoni medievali... che sembra la Repubblica di Venezia, il coso, ai piombi, no, ho capito, quello no, andava bene.
Ma la catena cioè,
sono
è
due cose
aggravante.
Diverse, sono due
viene
cose
usata
diverse.
Solo dagli americani a Guantanamo.
Esatto. Beh, vabbè, ma lo vedi, è il la prima civile. Democrazia del mondo, che
esatto,
volete?
Ma su questo
la seconda
su...
è Israele, poi ne
esatto,
parliamo,
poi ne parliamo di pure di questo.
Diciamo allora, abbiamo tutti ragione.
Io credo che dentro l'Europa una cosa di questo genere sia solamente, come hanno ovviamente detto altri commentatori migliori di me, il messaggio di Orban al governo italiano. Questo è sicuramente un messaggio in cui guardate che se voi non tenete fede agli impegni, e questo è un messaggio per la Meloni soprattutto, che ovviamente sta pensando ad altri tipi di equilibri all'interno dell'Europa, non a caso avrebbe fatto il tifo per un ritorno della von der Leyen, perché è chiaro che è così. E lui ovviamente fa vedere qual è il suo modo di pensare. Ora voglio dire, Franco, se invece di Ilaria Salis, che voi considerate una pericolosa comunista,
io considero una che va in trasferta all'estero a pian martellate la gente.
In un paese
straniero allora, che non è il suo.
Allora, intanto non ci stanno prove sul fatto che lei abbia martellato
questo
della gente. Quella gente erano
dubbi.
Dei nazisti, quindi come tali dovevano sta dietro le sbarre loro,
esatto,
non chiedere una martellata.
Esatto.
Io non la penso alla stessa
tu
maniera, stai in un paese dove Orban prende il 60%
sì,
il primo partito
certo,
d'opposizione
certo.
È un partito d'estrema destra.
Orban prende i soldi dall'Europa per fare delle
esatto.
cose che sono consone
a me
costumi
piace
europei.
Orban.
A te che piace Orban, a me fa schifo.
No, a me fa schifo anche a me.
Allora,
stai in un paese straniero con una legislazione straniera e stai in galera e gli sta bene.
All'interno di una
comunità europea. Ma gli sta benissimo.
Ci avete rotto i coglioni con i Marocchi, hanno ammazzato gente che stava a lavorare, l'hanno mitragliati così a gusto e mo state a parlare di Ilaria Salis che forse senza prove
senza
viene
prove.
Incatenata ai piedi.
Quello,
era andata in gita premio,
era andata
con l'Erasmus,
non mi interessa, fino a prova contraria è assolutamente una persona innocente.
E infatti gli stanno a fare un processo.
No, non gli stanno a fare un processo.
Come no?
La stanno a tenere come stanno i maiali negli allevamenti intensivi.
Non è vero.
Fa villeggiatura.
Ci stanno i filmati della cella
prima
e
prima di
tutto quanto.
Orban non è degno dell'Europa.
Ma vabbè, per voi.
Assolutamente non è degno dell'Europa. L'Europa, per fortuna.
La colpa è sempre di chi ha allargato da quella parte.
Esatto.
Si torna a quello. Ci hanno preso gente in civile, l'hanno messa a contatto con gente che aveva delle regole, una tradizione, una cosa, e hanno
ma il problema
è quelli impalati, capito?
È esattamente quello, perché il problema degli ungheresi è che non sono mai stati europei,
ma
da sempre,
per cui
tentativo di allargare questa cosa, di metterci dentro gente impresentabile, è evidente. Adesso Orban, per fortuna, anche lui è a fine corsa, ma dentro l'Europa, allora, a me Ursula von der Leyen, vedremo anche il perché, non ultimo questo sgambetto che gli hanno fatto alla fine su un'inchiesta che riguarda appunto il Covid, e ne parleremo tra breve, ma comunque resta il fatto, e io punto il dito contro la Meloni, che in questo momento ci fosse stato un altro dei suoi al posto della Salis, e ci poteva essere al posto della Salis,
avrebbe fatto l'ira di Dio, hanno riportato qui come se fosse un eroe. Ma
è una cosa vergognosa, ripeto anche un'altra cosa che a me personalmente di Ilaria Salis interessa il giusto, però se una persona, cioè io per esempio non andrò mai più a Budapest, non andrò mai più in Ungheria, perché io ho paura, lì non c'è la democrazia, se io faccio qualcosa di sbagliato anche solo così. Io, per me bisognerebbe boicottarla l'Ungheria dal punto di vista
però
proprio
sono sempre
economico.
Posti dove si vota
sono sempre posti anche per fortuna, perché abbiamo visto per esempio
pure
adesso,
Erdogan, hai visto, pure perde le elezioni,
ma
quindi
Erdogan
era il dittatore, erano tutti dittatori,
infatti poi,
potresti chiederlo ai curdi che vivono in Turchia come sanno
bene. Io ho fatto un fatto tecnico.
Ci sono dei popoli,
guarda,
tipo i curdi, che stanno che non hanno territorio come i palestinesi e stanno chiusi in Turchia, soggetti a quello che dice...
Beh, non solo la Turchia, eh?
Non solo la Turchia, anche la Siria e l'Iraq, per esempio. Sì, sì. E questo lo so benissimo.
Però, però... ma che abbiano diritto a una patria, siamo perfettamente d'accordo.
Certo. Mica... Io però voglio
però,
dire...
Però a loro è proibito parlare la loro lingua,
però
per
posso, senza... Calmiamo i toni, ragazzi. Oh, però io vorrei far notare a Elena, non sono mai stati europei, perché per ovvie ragioni, perché sono d'origine finnica.
Beh, appunto,
tant'è vero che
c'entrano insomma, proprio niente.
Insomma, non è nemmeno una lingua indoeuropea l'ungherese, su questo siamo
infatti
d'accordo.
Infatti non lo capisce nessuno.
Però beh, no, i finlandesi, si capiscono tra di loro. Però c'è un fatto dal punto di vista storico e culturale. Ricordiamoci che questi facevano parte dell'impero asburgico alla pari con l'Austria, cioè le tradizioni, tant'è vero lo sai che Sissi, l'imperatrice, volle andare a vivere a Budapest perché si trovava meglio, era più allegra, era più viva, era culturalmente più interessante, quindi insomma non è che è necessario avere la lingua o la cosa per sentirsi europei, magari condividere un pezzo di storia forse è anche più
allora,
importante.
Il problema, vedi Franco, è che non si può tornare indietro rispetto all'Europa, perché fosse per me, direi come diceva Piero Pelù, l'Europa è una pietosa bugia, perché in realtà tu hai costruito un mercato e non hai ricostruito, questo è un antico discorso, non hai costruito le radici sociali, politiche, eccetera, per creare veramente un paese unico. E soprattutto hai mischiato delle realtà che non possono stare l'una accanto all'altra, non sono compatibili.
No, sono d'accordo
quindi,
con te.
Quindi, avendo loro purtroppo, probabilmente la giustizia la intendono veramente così, e purtroppo per noi sono violazione dei diritti umani, cioè non ci stanno.
Noi siamo passati per la rivoluzione francese, noi siamo fondati su quello.
Esatto.
Al contrario, allora, di chi viene dalla parte dell'Europa.
Diciamo che ci abbiamo dei pesi e delle misure anche a livello culturale che sono completamente diverse da quelle che hanno loro. Ma questo è un altro discorso che non è il discorso politico che stavamo facendo. È di tutta evidenza che Mattarella, lo dicevo prima con Giorgio prima dell'inizio della trasmissione, che Mattarella sta facendo tra virgolette opposizione a questo tipo di governo.
Certo, visto che non la fanno
e non la fanno chi la deve fare, cioè non a far PD.
Che ragionamenti mi state facendo?
Aspetta, fammi finire. Ma è evidente,
stiamo facendo
che...
la cronaca degli avvenimenti.
Esatto.
State ammettendo poi, delle cose,
no,
eh.
Certo, che poi certo, il presidente certo. della Repubblica, forte di un secondo mandato che ha voluto fermamente anche Giorgia Meloni, non sia considerato garante da un certo tipo di, diciamo, destra che è più a destra della Meloni, questo lo sapevamo già da prima, non ce lo dovevi dire te. Il problema è che, se vogliamo, ogni presidente della Repubblica negli ultimi 30 anni è stato più o meno di parte. Io vorrei ricordarti che cosa ha fatto Napolitano.
Lasciamo perdere, per carità, ecco. Proprio guarda.
Allora,
Mattarella è un dilettante, esatto, in confronto a Napolitano.
Napolitano
ha fatto cadere i governi.
Ecco, non solo ha fatto cadere i governi.
E pugnalato alle spalle i presidenti del Consiglio.
Ha anche fatto in modo che, e su questo sono d'accordo
che,
con
che poi,
te. Perché
che poi
io
erano
quella,
buoni
quella cosa...
o cattivi, questo è un altro discorso, però non lo doveva fare.
Ma tra l'altro l'ha fatto per ordine di Merkel, per cui insomma vabbè, stiamo parlando di Berlusconi e di quando fu intrappolato, perché fu una trappola quella vera che gli fece Napolitano, che lo chiamò al Quirinale dicendo lei si deve dimettere, non era stato Berlusconi si è dimesso senza essere sfiduciato dal Parlamento, quindi anche questa è una cosa lunare che è successa. Io trovo molto meno lunare quello che ha fatto Mattarella rispondendo semplicemente a un padre, che poi questo sia un segnale politico, questo non ci sono dubbi.
Ma ci stanno 2000 carcerati.
Ma è anche vero, e tu questo
italiani
non lo
nel mondo.
Sì, questo non lo puoi negare, che il governo italiano è inchiodato. Perché Tajani l'ha detto, lasciateci, non, mi sembra un po' il sindaco di Trevignano, no? Non parlate perché stiamo lavorando nell'ombra, in realtà non stanno facendo un cazzo, scusami, il francesismo.
Non lo possono fare, allora, non lo possono fare.
No, perché invece, allora, tu sai meglio di me che la diplomazia in alcuni casi può molto di più di quanto ovviamente possono le legislazioni nazionali. Ti dirò di più, quello che diceva Giorgio prima è che Ilaria Salis sta dentro senza manco le prove, quindi è di tutta evidenza che quello è un discorso politico, perché le persone che lei avrebbe manganellato hanno preso 5 giorni di prognosi,
cioè
un graffio d'un gatto, e in seconda battuta non hanno manco presentato denuncia. Quindi se quelli non hanno presentato denuncia e anche davanti ai reiterati tentativi dell'Ungheria di fargli presentare denuncia questi hanno detto di no, è evidente che comunque quella sta dentro senza motivo. Beh, o comunque sì, con un motivo tutto da dimostrare.
Purtroppo ma non funziona così però.
Non funziona così.
Prima ti metto in galera e poi dimostro che
tu sei qualcosa per stare in galera. In Italia prima ti mettono in galera e poi sei tu che devi dimostrare la tua innocenza.
Non lo dico a me, io lo so perfettamente.
Sappiamo perfettamente, ma non stiamo dicendo che in Italia la giustizia funziona.
Scusa, di fronte...
Stiamo dicendo che dall'altra parte hanno un attimo
vogliamo
esagerato.
Vogliamo mettere quante volte è stata condannata l'Ungheria per il trattamento dei detenuti e quante volte è stata condannata l'Italia, compreso il reato di tortura in carcere?
Sì.
No, se ne vogliamo parlare. Non
allora, Franco, mi va bene tutto, perché se tu dici che in Italia non c'è giustizia, che le carceri fanno schifo, per me sfondi un portone. Io ti sto semplicemente dicendo che in Ungheria io non mi fido di loro, perché io quantomeno in Italia so che a un certo punto c'è uno sbarramento, possono esserci trattamenti disumani, possono esserci delle carceri che fanno schifo eccetera eccetera, ma non si arriva, perché poi tra l'altro c'è anche la prescrizione.
Elena, io non vado in tournée nei paesi stranieri a manganellare gli altri.
Ho capito.
Poi quello che hai fatto, per me è pure in graffio. Non ci dovevi andare e ti dovevi fare gli affari tuoi.
No,
e dovevi rispettare
la
legge del paese dove stai.
Franco,
allora... No, l'allero. Questa è la logica normale. Poi se vogliamo applicare la logica antifascista, c'ha ragione Giorgio, ai nazisti semena, buonanotte,
no,
e non ne
parliamo. Dovrebbero stare dietro le sbarre.
Ma chi te l'ha detto?
Ma un neonazista per me deve stare proprio al gabbio.
Cioè, quello è uno che quello va in giro a dar fuoco a gente che ce l'ha con le razze inferiori.
Il neonazista per me non ha diritto di cittadinanza mai.
Ma in Europa poi, ma dove stava a scherzare?
Allora ditelo a quelli del battaglione Azov, ditelo a quell'area.
Ma perché non glielo diciamo? Glielo diciamo sì.
Cioè, voglio dire,
il battaglione Azov, cioè per me l'Ucraina doveva essere chiusa da anni, capito?
Figura da me.
Quando tu parli di napolitano, io ti dico che il napolitano è quello che sull'Ungheria ha avuto posizioni chiare, per esempio.
Chiare?
E certo, mi ha detto è giusto invadere l'Ungheria, così la piantano, te rompe l'anima, capito? Nel 56 Napolitano era uno di quelli che si è schierato a favore dell'invasione sovietica.
Ma i coglioni, scusa.
Certo. Te cogliono, ma è così.
Poi magari si è messo al sordo degli americani e ha fatto l'agente della CIA, no? Il famoso comunista più simpatico, diceva Kissinger.
No, l'americano proprio. L'americano.
Cioè, poi mandava il figlio a studiare alla School of Economics of London.
Comunque,
perché
immagino...
il capitalismo è bello per l'altri, è bello pure a casa propria.
Io immagino e credo che questa situazione della Salis finirà come deve finire, perché se non c'hanno le prove finisce come devi finire. Resta il fatto che tu non puoi utilizzare un cittadino di un paese per mandare un messaggio al tuo governo, al suo governo, e questo è quello che sta facendo Orban, perché è inutile che ci rompiamo le scatole a dire che cosa ha fatto lei doveva rimanere a casa eccetera eccetera. Sono, scusate il termine, anche qui il francesismo, sono puttanate.
Quello che
è importante è che Orban in questo momento sta dicendo alla Meloni: tu non sei più un mio alleato, e siccome stiamo andando verso delle elezioni europee fondamentali per il cambiamento possibile di segno dell'Europa, che non succederà per fortuna, ma dove gli equilibri saranno più precari di quelli che abbiamo conosciuto adesso, perché comunque ci sarà una risalita della destra, è chiaro che Orban si sente messo in un angolo e se può tira legnate. È molto semplice, quello non è un messaggio. L'umanità, cioè noi non tiriamo la palla in tribuna come stanno facendo molte trasmissioni televisive, e saluto il mio amico Formigli, ma detto questo, e lì c'è un messaggio politico chiarissimo di Orban, ma proprio chiaro. Lui sta dicendo alla Meloni: guai a te se derazzi rispetto a quello che hai fatto fino a questo punto.
Sì, questo può essere vero, questo ti do ragione, però c'è un fatto, che lui si senta messo nell'angolo di fronte
a una probabile risalita della destra e un aumentato peso politico della destra in Europa, mi sembra una contraddizione in termini, cioè mi sembra che lui fa parte di uno schieramento tutto sommato abbastanza col vento in poppa. No.
Ma lui sta tirando per le orecchie la Meloni a tornare di là.
Teniamo presente, scusate.
Io non mi sembra tanto col vento in poppa poi, l'asse sovranista non mi sembra tanto col vento in poppa.
Scusa,
in Portogallo hanno preso.
La Le Pen è il primo partito di Francia sicuramente. La Francia
Perché Macron ormai ha fatto.
Ma la Francia non è il coso, cioè la AfD è il terzo partito. Saranno nazisti come dite voi, saranno repellenti, però
saranno ripugnanti,
saranno ripugnanti, ma il terzo partito, cioè io quando dico non è che io sono a favore del nazismo, Dio me ne guardi e liberi, nel senso che non è un'ideologia che mi appartiene, il discorso però politicamente ne devi tenere presente, cioè se questi prendono il 17-18 quello che è per cento.
Te l'ho detto che è precario.
La politica fa così, cioè quando Giorgio dice giustamente in Portogallo hanno preso il 18%, non saranno magari nazisti, saranno vecchi nostalgici del salazarismo, del coso che era una cosa un po' all'acqua de rose, ma insomma.
No, ma sono quelli moderni, cioè sono quelli omofobi, anti-immigrazione, che poi
sì, quelli,
che
è lo stesso che discorso. Non hanno costruzione culturale dietro.
No, è la stessa differenza, scusate, conosco l'argomento.
Immaginavamo.
Dico, è la stessa differenza che c'è tra i vecchi nostalgici della Falange in Spagna e Vox. Sono nostalgici del franchismo, ma diciamo molto, molto diversi. Ecco, molto diversi.
Ma allora, però io vorrei riportarvi un attimo, siccome ovviamente da questo equilibrio europeo dipende. Da quello che uscirà dalle urne dell'8 e il 9 di giugno dipende poi anche quanto l'Europa sarà forte rispetto a delle spinte belliche che arrivano, che ovviamente sono molto presenti e che dovrebbero trovare una soluzione, che invece sembra non solo non trovarsi, ma sembra allargarsi il conflitto. E così, mentre Erdogan perde le elezioni, come dicevamo prima, che è una notizia, ma io raccontavo prima a Giorgio che secondo la mia opinione, a pensar male fa peccato, ma ci colgo quasi sempre, come diceva Andreotti, io penso che questo giro Erdogan abbia tirato un po' i remi in barca. Voi vi ricorderete i plebisciti delle precedenti elezioni e vi ricorderete anche che lui ha tentato di tutto per rimanere in sella, anche cambiando, come si suol dire, le regole in corsa. Voleva cambiare la Costituzione per avere più mandati possibili, un po' sulla stessa falsariga di Putin. Invece a un certo punto il califfo si è fermato. Io credo, Franco, questa è una, ovviamente non una mia
però
ipotesi.
Però attenzione, la partita per la presidenza si gioca fra 2 anni, questa di ieri erano altre elezioni.
Però,
sindaci che sono importantissimi, perché Istanbul è una città di 16 milioni di abitanti.
C'è il substrato del tuo, certo, il tessuto connettivo del tuo paese che lo stai perdendo.
No, Elena. Sta perdendo la parte più moderna, la parte quella delle grandi città, però
gli rimangono gli islamici, quelli peggiori, e i contadini.
Quello che gli rimane non lo so, cioè, certo, nel senso, lo immagino che sono d'accordo
ha
con te.
Ha perso le città, è come l'Iran, Teheran è una cosa, il resto dell'Iran è un'altra.
Però voglio dire, è una tendenza questa a livello mondiale, se mi consenti. Cioè, mi spiego, facciamo l'esempio della Russia. La Russia profonda è con Putin, poi magari a Mosca ci sarà qualcuno che fa l'oppositore, che non gli sta bene, che tutto quanto. Perché? Perché il tipo di vita, la cosa, eccetera.
L'America, perché la grande Russia la fa lo zar.
L'America è la sicurezza dell'identità antica,
la grande madre
l'identità
Russia.
L'identità arcaica. Io parlavo non solo della Russia, ma anche della Turchia. Cioè, la nostalgia dell'impero ottomano non esiste in Turchia.
Voglia.
Allora, non esiste a Istanbul e Ankara, dove vanno a 200 km all'ora, al contrario di noi, cioè vanno molto più veloci loro di noi, intendo dire, da certi punti di vista. Però sicuramente l'Anatolia, la Cappadocia e questi posti qui, c'è ancora la nostalgia dell'impero ottomano.
Posso assicurarti che
scusate, lo stesso discorso vale per gli Stati Uniti.
Certo.
Cioè, una cosa è certo. San Francisco, molto
New York,
è una cosa è il contadino dei Monti Apalaci che è, insomma, la pensa in maniera completamente diversa, quindi questa...
No, ma io sono d'accordissimo, cioè qui abbiamo uno scontro tra le élite, come al solito, le élite diciamo economiche, culturali, eccetera, eccetera, che ci sono appunto nelle grandi città, dove sono città tra virgolette ricche. Istanbul è una città straordinaria, bellissima oltretutto. Poi se tu tanto arrivi ai Dardanelli ti rendi conto che sono più poveri di noi, e i contadini sono quelli che noi avevamo negli anni 40-50, sì. Insomma, quindi c'hai sicuramente due società diverse, una che viaggia appunto come diceva Giorgio a 200 all'ora e l'altra che è ferma, ed è quella che è ferma che però vota per i Trump, i Putin, sì. Gli Erdogan, e li tiene in piedi, anche forse per Orbán, e li fa purtroppo vincere. Che potremmo fare lo stesso ragionamento per quanto riguarda l'Italia, se non fosse che l'Italia ancora, insomma, è indietro per tanti motivi. Ma quello che diciamo che noi l'abbiamo, ho parlato di Erdogan così passandoci, perché il mio filo mentale voleva passare da Erdogan per tornare a Damasco. Vi ricorderete che il califfo ha svolto un ruolo importantissimo quando c'è stata la guerra in Siria, no? Ve lo ricorderete, anche la Merkel all'epoca gli fece, come dire, gli dettero all'Europa, gli dette un sacco di soldi per fargli fare da frontiera rispetto a quelli che erano i profughi siriani che stavano arrivando in virtù di quello che è un conflitto irrisolto, perché quel conflitto è totalmente irrisolto. Però ieri è successa una cosa che ci ha fatto gelare il sangue per quanto riguardava la possibilità di un allargamento del conflitto, e che riguarda sempre Netanyahu, che è finito sotto i ferri per un'ernia e purtroppo è uscito vivo. E quindi
cattiva.
Sì, no, ma guarda, non
davanti non per Netanyahu, che mi è molto antipatico,
io sono molto cattiva, perché veramente ci sono personaggi adesso, cioè voglio dire, la maggior parte del popolo israeliano sta contro di lui, tant'è che ci sono rivolte pesantissime e probabilmente lui è a rischio della sua maggioranza, perché sta toccando gli ortodossi in quello che era un loro diritto, secondo loro inalienabile, che è quello di saltare la leva militare, che in Israele è ancora
tre anni.
Ed è ancora obbligatoria.
Poi con i richiami fino a 40 anni.
Esatto, quindi loro militari per sempre. Però ecco, appunto, lui ha voluto dare un assaggio di quello che può fare Israele se veramente viene sollecitato ad allargare il conflitto, e ha tirato un bel bombone in un istituto, in un palazzo di Damasco. Praticamente per
sia l'ambasciata iraniana.
Esatto, per dare un messaggio neanche troppo subliminale, oserei dire, all'Iran. Allora, che sappiamo essere dietro poi tutta una serie di questioni, perché l'Iran è comunque il finanziatore della parte peggiore di Hamas, eccetera. Quindi, insomma, c'è tutto il côté, e l'atteggiamento di Israele però fa capire chiaramente che Netanyahu viaggia da solo, che non sente le sollecitazioni, che gli americani ormai sono stati messi da una parte della serie, non rompete le scatole, facciamo da soli. E questo è estremamente preoccupante. Come la vedi tu, Giorgio, questa cosa qua dell'attacco?
Ma intanto, come al solito, c'è da rilevare che Israele se ne frega delle regole internazionali e quindi va a bombardare un paese sovrano. Che questo l'avesse fatto qualsiasi nazione del mondo, dagli Stati Uniti alla Russia, sarebbe successo l'ira di Dio. E questo è il primo dato. Il secondo è che a forza di seguire Israele nelle loro fughe in avanti, siamo sull'orlo del precipizio.
Secondo me sì.
Siamo di fronte a una possibile guerra, però tutti gridano al lupo Putin. Dopo essere andati
e non si rendono conto che dall'altra parte che Netanyahu non è
allora,
da meno.
Sono anni, da che io ho memoria, perché nel 48 non ero nato fortunatamente, sono nato 10 anni dopo, però da che ho memoria, quando Israele fa un'azione si accetta totalmente la versione data da loro, dice sono stati uccisi 200 terroristi. Poi scopri che 10 di loro avevano 7 anni, altri 5 ce ne avevano 94 e 7 erano donne di casa. Allora, questi terroristi hanno assaltato gli ospedali dicendo che sono rifugio di terroristi a Gaza, dicendo ieri hanno detto che ne hanno arrestati 500, uccisi 200. Allora.
Beh, però Giorgio, tra l'altro vogliono anche, che questo richiamo fa invece Franco, hanno anche emanato un editto per buttare fuori Al Jazeera,
sì, dalla hanno silenziato la televisione Al Jazeera. Allora, mi piacerebbe parlare con quelli che definiscono Israele l'unica democrazia del Medio Oriente, per sapere quali sono i loro canoni di democrazia a sto punto. Quali sono i parametri di democrazia? Se tu proibisci le televisioni...
Sì, io credo che loro in questo momento siano in uno stato di guerra, quindi ritengono di poter fare la qualunque...
Le strade riservate agli israeliani e le strade riservate agli arabi ci stanno da sempre.
Sì, sì, sì.
Quindi, allora, o stanno in guerra da sempre, come io ritengo che sia successo dal 48 in poi...
Sì.
E quindi il 7 ottobre sia stata solamente così un ulteriore episodio di una guerra che dura da 80 anni.
Che ne pensi, Franco?
Penso come Giorgio, perché intanto stiamo parlando, dice sì, la democrazia è israeliana, l'unica democrazia del Medio Oriente. Boh, vabbè. Ti spiego perché. Formalmente si vota, si manifesta contro, a favore, eccetera, però ricordiamoci che è lo stato più razzista non del Medio Oriente ma di tutto il mondo intero. Perché? Perché basta andarci e uno scopre per esempio che non tutti gli ebrei, cominciando dagli ebrei, non tutti gli ebrei sono uguali.
Certo.
Gli Ashkenazi vengono prima dei Sefarditi.
Che poi vengono prima dei Falascià,
poi non
sono pure negri,
quindi non parliamo dei Falascià,
non è che li sopportino molto,
e così via. Poi c'è gli arabi israeliani, cioè gli arabi che vivono entro lo Stato di Israele, che figuriamoci insomma quanto contano, e così è una
che
cosa...
non possono fare il servizio militare, infatti, per legge.
Quindi voglio dire, tanto insomma, a me sta democrazia mi sembra molto democratica.
Adesso la domanda è, ovviamente nessuno può dire a Netanyahu che cosa deve fare, ma un attacco di questo genere
a Damasco ci arriviamo.
Appunto, cioè,
allora, il
forte
discorso è questo, evidentemente qui c'è qualcuno che vuole far scoppiare la scintilla della terza guerra mondiale. Perché?
Sì, esatto.
Perché allora, le responsabilità, però bisogna essere onesti, cominciano prima da Hamas, tra parentesi finanziato da Israele e dalla parte più retriva di Israele, che è quella di Netanyahu.
Certo.
Hamas ha fatto quel proditorio attacco, condannabile sotto ogni punto di vista, per il semplice motivo che voleva far fallire l'accordo di Abramo,
sì,
dove i sauditi avrebbero stretto un patto, chiamiamolo d'alleanza, di reciproca tolleranza,
diciamo, con Israele. C'era anche il Marocco di mezzo.
Il Marocco, quindi praticamente Hamas si è sentito isolato. E dice prima che funzioni il cappio intorno al nostro collo, noi buttiamo il tavolo per aria.
Ma più che altro lì l'Iran si è sentito
preso,
come si dice.
Esatto, ma l'Iran, che abbiamo detto, l'Iran è dietro non solo a Hamas, è la parte più retriva, diciamo, sì, più estremista di Hamas, ma è dietro gli Houthi, è dietro il Hezbollah. Cioè, voglio dire, e poi tutte le fazioni sciite nel Medio Oriente, che non sono poche, nello stesso Iraq, nelle stesse cose, eccetera. Quindi la vera potenza che fa da contraltare a Israele è l'Iran. E Netanyahu ha fatto lo stesso gioco di Hamas, cioè butto il tavolo per aria, perché così allargo il conflitto,
appunto, almeno lui, così non sono
lui è chiuso all'angolo adesso nella sua, nel suo paese,
lui politicamente è in trappola. Lui politicamente è in trappola e l'unico modo per uscire dalla trappola era lo stesso discorso di Hamas con l'accordo di Abramo, cioè bombardo, ammazzo, e tra parentesi vado a fare una provocazione all'Iran che non piace nemmeno agli Stati Uniti. Perché? Perché li voglio coinvolgere, li voglio portare, cioè quando poi saremo alle scelte definitive me devono difendere per forza. Questo è il pensiero recondito.
Sì, c'è anche da rilevare un'altra cosa, che l'Arabia Saudita si è data una riverniciata di legalità negli ultimi anni, ma sono stati i finanziatori del terrorismo internazionale da sempre, la dinastia wahhabita.
Beh, basta pensare a Bin Laden.
Bin Laden, Bin Laden, insomma,
era un saudita,
Beh, comunque io temo che ormai...
Beh, ma pure gli americani hanno finanziato l'ISIS.
Lasciamo stare, pure Bin Laden quando doveva combattere contro i russi in Afghanistan.
Ragazzi, ma voglio dire, è ovvio che se andiamo a prendere tutti gli esempi ne troviamo un miliardo. Il problema è che pensare alla prospettiva, cioè qui noi abbiamo con grandissima chiarezza una situazione che sta totalmente sfuggendo di mano a tutti, è sfuggita di mano agli americani, l'Europa praticamente inesistente, Putin sta facendo il suo gioco, Erdogan adesso comincia a leccarsi le ferite, qui stiamo davanti comunque a un Netanyahu che se non viene fermato dall'interno vuole proseguire per tenere se stesso in piedi un conflitto che potrebbe deflagrare veramente a livello di terza guerra mondiale.
Sai che quindi, mi viene in mente?
Io sono molto preoccupato.
No, ma la cosa mi viene in mente, dati gli attori in scena, che potrebbe essere l'ultima volta che votiamo per il Parlamento europeo. Poi,
alla fine dei giochi, potrebbe
non lo so.
A che serve? A questo punto il peso che tu c'hai nel mondo è pari a quello del Madagascar.
Ben, Giorgio, ci sono degli interessi economici importanti, certo, anche su questo, quindi insomma proprio arrivare...
È importante come mercato,
però se viene meno tutto il discorso dei vari blocchi è di tutta evidenza che anche il discorso europeo viene meno. Mi dirai che adesso più che mai si sta vedendo la fragilità di questa Europa che, come dicevamo prima per parlare di Orban, ma ne potremmo fare un miliardo di altri esempi, anche come diciamo come comunità economica lascia un po' a desiderare, quindi sicuramente ci saranno delle cose che andranno riviste, ma il problema è che tutto questo, che questa revisione interna all'Europa potrebbe essere travolta da un conflitto veramente importante. E su questo probabilmente ci dovremmo preoccupare parecchio, ecco perché poi i giornali di oggi sono tutti puntati su questo discorso, non ce n'è uno che non parla ovviamente della questione di Damasco, perché tutti lo vedono come la miccia che quasi sicuramente innescherassi una risposta da parte dell'Iran e che insomma ricordiamoci che sono tutti paesi che hanno la bomba atomica questi. Quindi insomma io non vorrei essere propriamente dalla parte di quelli che si intestano la responsabilità di un innalzamento così grave del conflitto.
Gli americani si sono subito precipitati a comunicare agli iraniani che loro non c'entrano niente.
Lo credo bene, però in questo caso sai o in Iran sono talmente intelligenti da dire che è Netanyahu il problema e io non li ho mai considerati troppo intelligenti gli iraniani, perché anche loro hanno come dire dei motivi per avere necessità di allargare il conflitto, perché il loro coi soldi che hanno, il petrolio che hanno e le bombe che hanno, ma perché no, potrebbero diventare i nuovi padroni del mondo.
Il punto è che nel 2024 i paesi dove al governo ci stanno dei partiti religiosi sono una contraddizione in termini.
E invece vanno per la maggiore, questa è una cosa assolutamente grave. Ma a proposito di fragilità dell'Europa, voglio tornare un attimo sul Pfizer Gate, quello che potrebbe azzoppare la corsa al secondo mandato di Ursula von der Leyen, solo per chiarire che si tratta di un'inchiesta su presunte trattative, perché ci sarebbero degli SMS a dimostrarlo, che però insomma vanno vanno supportati da altro, tra Ursula von der Leyen sui vaccini anti-Covid insieme ad Albert Bourla AD di Pfizer, che appunto avrebbero avviato un negoziato per un'estensione del contratto che già vedeva vincolata Pfizer alla distribuzione dei vaccini ai paesi europei per altri 1,8 miliardi di euro per dosi aggiuntive, una cosa che sarebbe stata fatta nel 2021 fino al 2023. Ora, i motivi che abbiano spinto Ursula von der Leyen a muoversi in questa maniera ricadono nel periodo della pandemia e quindi ovviamente anche questa inchiesta è un po' a orologeria. Si vuole cercare di azzoppare una persona che fino a 5 minuti prima era considerata diciamo intoccabile nel secondo giro, proprio perché i cosiddetti sondaggi anche sulla sua futura elezione e sull'equilibrio prossimo dell'Europa dopo le elezioni danno la sua maggioranza ancora solida al comando. Però ecco, questo ha fatto sì, non solo questa inchiesta ma anche altri dettagli che non stiamo qui a raccontare, fanno sì che adesso la Meloni stia forse ripensando alla sua strategia in vista delle elezioni europee. Ancora lei non ha sciolto la riserva per quanto riguarda la sua candidatura, che dovrebbe essere invece sciolta a breve, se non altro perché si devono presentare le liste per le europee, quindi bisogna anche chiarire che ruolo avrà. Schlein quasi sicuramente si presenterà, ma bisognerà anche lì vedere in che posizione, perché ci sono tutte le donne del partito che sono incazzate nere, giustamente, perché se si presenta lei come capolista, le altre per le altre non ce n'è. E quindi se si presenta per seconda o terza anche meno, perché diventa un cappello, perché ovviamente di ogni lista viene eletto i primi due forse.
C'è quello che viene chiamato il panino.
Il panino, sì.
Sembra che le donne del PD e il panino da Schlein
non lo vogliono per niente, esatto. Ma soprattutto un'altra cosa che riguarda banalmente la nostra politica interna è che oggi partirà in Commissione Affari Costituzionali l'iter della legge sul premierato, che insomma di cui credo che con tutti i problemi che hanno gli italiani proprio non se ne senta la necessità, ma proprio è l'ultimo dei pensieri. Però è la legge bandiera del centrodestra, è la legge con cui la signora Meloni si intesta di voler cambiare la Costituzione, ma io prevedo per lei esattamente la fine che fece Renzi quando appunto presentò il referendum sulla sua riforma costituzionale e ha preso una sberla da cui non si è più rialzato. Quindi secondo me Giorgia Meloni rischia esattamente lo stesso tipo di giostra,
è il papetismo.
È bello questo del papetismo, bello, eh? lo dovremmo ricordare. Ma allora, per quanto riguarda la Meloni, io vorrei chiedere a Franco. Vorrei chiederti a te una cosa interessante, perché sono giorni, e purtroppo me ne sono dovuta occupare anche io direttamente, che si parla di un rimpasto necessario, inevitabile post legge elettorale, post elezioni europee. E questo perché? Perché ovviamente gli equilibri che adesso hanno portato questo governo a governare con una maggioranza assolutamente pletorica diventeranno più fragili. Motivo la Lega, ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, e una Forza Italia che potrebbe rivelarsi potrebbe rivelarsi la vera sorpresa di queste elezioni europee, che è guidata in questo momento da uno come Tajani. E dove c'è dentro uno come Gasparri, e dove c'è sempre dietro la famiglia Berlusconi. Ma io ecco, adesso che non c'è più Silvio, e che ovviamente né Marina né Pier Silvio sono in grado di prendere il testimone politico, essendo Tajani quello che conosciamo tutti, ma il vero leader di Forza Italia chi è?
Vuoi che ti dia la
perché vedo che hai sbarrato gli occhi, una domanda semplice da
in realtà è una domanda semplice. Vuoi sapere chi almeno per un altro po' di tempo sarà il vero leader di Forza Italia?
Sì.
Ti rispondo subito, il caro estinto.
Ah, sì, forse, beh, questo ha una, è un'idea.
È poetico, però.
Sì, però,
però
poi
per un po' di tempo funziona.
Sì, sì, però.
Ma quanto tempo, Franco? Quanto lo tieni in piedi? Un partito che potrebbe avere l'8% e che rappresenterà il secondo partito a quel punto dopo l'elezione della coalizione, non può non avere un leader. Cioè, o, non, o avere un leader un po' troppo...
L'amalgama, l'amalgama, chiamiamolo così, c'ha avuto un leader carismatico, insomma, l'aveva fatto lui, era il partito, era suo. Quindi, non è cosa. Cosa la Forza Italia di adesso, però, non è la Forza Italia che ha fondato Berlusconi, è un agglomerato di moderati, centristi, che fanno riferimento al Partito Popolare Europeo.
Certo.
E insomma siamo a livello così dei nostalgici della DC, del Partito Liberale, dei socialdemocratici, della cosa
tu non
del
credi
genere.
Che prima o poi io ritengo che ci debba essere un leader? Qualcuno ipotizza che la Moratti possa essere il nuovo leader. Io non
l'antipatia che suscita la Moratti, cioè che una che spaventa i bambini e fa perdere i voti, insomma. Cioè,
esatto, e siccome non può essere lei, è il rebus intorno a chi può effettivamente rappresentare.
Ma no,
Forza
Italia. Ma no, Elena, perché Totò, cioè.
Citiamo un grande maestro.
Totò, noi abbiamo sempre chiamato Antonio Dagliani Totò.
Pensavo Totò il principe,
come collega,
pensavo al principe.
Uno dei soprannomi è Totò.
Totò, che viaggia sempre dimesso, oserei dire, diciamo poco appariscente. Però è un incassatore formidabile, cioè è uno che lo puoi insultare dalla mattina alla sera. Io mi ricordo nel transatlantico, io mi ricordo nel transatlantico quando si beccò un mal rovescio da parte di Pazzaglia.
Madonna,
è vero, sì.
E zitto, fece finta di niente.
Assolutamente. Lui incassatore
è un incassatore non solo a livello. Chiamiamolo politico, ma pure a livello dei marroesci, non cosa c'è. Quindi lui è stato. E poi scusa, chi è? Allora, come si dice? Chi era? Ti ricordi quella parte della Divina Commedia di Pier delle Vigne?
Sì, certo.
Che deteneva ambo le chiavi del cor di Federico, no? Perché Pier delle Vigne era il grande segretario, il grande cosa, eccetera. E chi è che tiene ambo le chiavi dei cori di Marina e Pier Silvio? Lui è il legatario, lui è...
In realtà sono loro che hanno le chiavi di Tajani, perché...
Esatto. Voglio dire. Anche questo è abbastanza vero.
No, però alla corte di Arcore ce va solo Tajani. Cioè,
allora,
anche, come si chiama, anche il nostro, il mio amico, Gasparri, sì, insomma, vabbè, bravo, bello, utile, forse sa fa più politica lui di Tajani,
ma ha fatto
però...
anche il suo tempo.
Ma infatti, oramai...
Maurizio ormai è, diciamo, ampiamente, diciamo, in linea decrescente, ma io quello che dico è che Tajani è, voglio essere gentile, è il domestico che serve, per non citare il vecchio adagio,
questi personaggi in passato l'ho sempre chiamati i famigli.
I famigli, è una cosa assolutamente giusta, è un famiglio. Questo, il partito padronale di Berlusconi, che ha fatto nella sua epoca, diciamo che ha rappresentato anche uno spartiacque, insomma è tutto quello che ci siamo detti migliaia di volte.
Insomma,
fatto la storia, ho capito, però adesso ha bisogno di trovare veramente qualcuno che traghetti, voglio dire, dal funerale andiamo avanti. Perché,
aspetta.
Comunque è sempre stato un partito di famiglie. Non è solo Tajani, il famiglio.
Dal Bunga Bunga in giù, posso dire.
Allora cosa... anche di famiglie.
Sì,
Famiglie femminili.
Sì, esatto.
La questione però, io, Elena... Non vorrei che la tua analisi fosse causa desiderio di catastrofe della maggioranza.
No, no, no.
Fosse precipitosa, e ti spiego il motivo. Perché sì, va bene, allora la Lega verrà drasticamente ridimensionata. Ci sarà un esercito dei disoccupati tra i deputati europei, perché quella ha preso il 33% quella volta, eccetera.
Esatto.
Qui se prende il 7, l'8 è grasso che cola.
Quindi c'è un sacco di gente che fa le valigie, e non sarà contenta di farlo.
Ma no, non dice che si trovava bene a Bruxelles, l'aria era buona.
Le pasticcerie, no? Bello.
Pasticcerie, sì. Cosa. Oh, la Lega però manterrà il numero dei deputati a livello del Parlamento italiano.
Sì, è vero.
Oh, lì nasce il vero stridore, la vera contraddizione. Come lo stesso discorso vale per Forza Italia. Cioè Forza Italia, indipendentemente da quello che otterrà a livello europeo, tanti deputati adesso e tanti ne manterrà. Quindi sulla tenuta del governo, in teoria, non ci dovrebbero essere problemi.
Certo, meno che però, non si scannino fra loro.
Però, nasce il problema rimpasto, come giustamente ha detto Elena.
Lì volevo arrivare.
Che fa, te mantieni la Sant'Anchè?
Rimpasto cosa sarà fatto sulle quote delle europee?
Parlavano di 7 ministri che possono
essere 7
ministri. Non è un rimpasto, è un altro governo.
Certo.
È un altro governo.
Per questo dico che poi verrà fatto sulle quote europee.
No, non penso.
Il problema è che lei potrebbe passare, cioè potrebbe dover ripassare dalle Camere se cambia troppa gente.
Vero,
quindi
vero,
non è
ragione,
che proprio è il massimo della vita. Lei deve andare con il bilancino, perché andare con il bilancino significa cambiare
cedere.
7 ministri non è il bilancino, è proprio il nodo di gordo,
non è un non è un problema di quote, è un problema di persone, che è una cosa diversa. Forse c'è della gente che
incapace.
Ma incapace e, tra parentesi, bruciata. La Sant'Anchè, insomma, sua è impresentabile, diciamo la verità. Quindi non è il problema che non è in quota di quello, in quota di quell'altro, è che te ne dannà, insomma,
detto, cacciano.
Detto in altri termini, e ci sarà qualcun altro, non lo so, bisognerà vedere i vari del Mastro, i vari.
Ma secondo te perché lei ostenta tutta questa sicurezza, la Sant'Anchè? Sta bleffando o cosa?
Bleffa. È una che nella vita ha sempre, come si dice,
avventuriera quasi.
Ha sempre buttato il cuore, mo chiamiamolo cuore, oltre l'ostacolo.
Ma,
sempre cui inizia, insomma.
Esatto, diciamo che anche su questo ne vedremo delle belle. Diciamo che passeremo un'estate abbastanza calda. No. Dove sicuramente, voglio dire, noi saremo sulla spiaggia a leggere i giornali, perché come dire, non avremo modo, se non almeno negli attimi immediatamente successivi alle elezioni europee, di commentare quello che succederà. Però sarà un'estate calda, perché sicuramente Salvini non ci starà a essere diminuito di tantissimo, proprio in virtù del fatto che sono elezioni europee, non sono elezioni italiane. Quindi giocherà su questo fatto per evitare di essere mandato a casa, come si suol dire, insieme alla maggior parte dei suoi, posto che durante l'estate ci sarà anche il congresso della Lega, e quindi ne vedremo anche lì delle belle. Bene, signori, noi siamo arrivati alla fine di oggi di questa trasmissione. Domani ovviamente la nostra trasmissione sarà quasi interamente dedicata al giorno clou del, dopo quasi 6 anni, della telenovela della Madonna di Trevignano. Perché, e ve lo annunciamo questo, perché succederà questo? Intanto perché è il 3 di aprile e ci sarà il primo raduno post editto bulgaro, posso dire, del vescovo Salvi, che ha detto sostanzialmente che a Trevignano non c'è assolutamente niente di sacro, però siccome noi sappiamo che la signora Gisella Cardia, in arte Gisella Cardia, Maria Giuseppa Scarpulla, non demorde e da lì vuole andare avanti nella costruzione della sua, del suo business, quindi anche del, del suo santuario e di tutto il resto, come dire, saremo qua a commentare la vigilia di un grande evento, non solo per Trevignano ma anche probabilmente per tutte le trasmissioni televisive,
anche per Canale 5,
anche
infatti,
per Canale 5 e non solo, anche per la Rai 1, che hanno seguito in tutto quest'anno, e ringraziamoli per la loro pressione mediatica, hanno seguito tutto quest'anno questa, questa meravigliosa, diciamo, storia medievale che ci ha visti protagonisti nostro malgrado. Quindi ricordandovi che domani ci dovete ascoltare per forza, perché ne avrete da divertirvi veramente per una volta, ammesso che ovviamente parleremo anche delle notizie di giornata, io auguro a tutti una buona giornata e vi rimando, come si suol dire, a domani mattina. Buona giornata da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iepelli.
Buona giornata a tutti.